Allora, fratelli, benvenuti a voi tutti. Do anche un caloroso benvenuto a quelli che sono collegati anche dall'estero, anche quelli che sono per la prima volta che vi collegate. Allora, io nel corso degli anni, e mia moglie lo sa, abbiamo visto diverse persone gettare via la spugna in questa via di Dio. Perché a un certo punto arrivano al punto di fondere, cioè non ce la fanno più a vivere questa via. In parte perché noi ministri esortiamo e abbiamo questo dovere di esortare a vivere secondo i comandamenti. Dall'altro lato anche c'è un fatto che tutte le altre religioni ci accusano, soprattutto quando facciamo le feste bibliche, come per esempio i Paniazimi, ci accusano dicendo che noi siamo dei legalisti. Difatti lo dico, questo sermone che desidero dedicare a voi, membri battezzati, ma in particolare anche a quanti vi siete innamorati di questa verità dopo averla scoperta, vi collegate, quindi siete con noi. Sono sicuro che avrete la grande voglia, il grande desiderio di condividerlo con i vicini, con i parenti. Avete scoperto una verità che prima non conoscevate. E vi diranno, se voi vi imbattete, non so, con altre religioni, non voglio altre denominazioni, ma quasi tutti, tutti, non quasi, tutti vi diranno, ma questo... Queste sono usanze ebraiche e questo è legalismo. Voi sapete cos'è il legalismo? Se qualcuno vi accusa di essere legalisti, sapreste voi spiegare cos'è il legalismo secondo la loro mentalità? Il legalismo è fare le feste bibliche, il legalismo è osservare il sabato, mentre il vero legalismo, quello che storicamente è legalismo, non è altro che quello che i rabbini ebrei hanno inventato dopo il ritorno dalla schiavitù babilonese, che per non ricadere di nuovo schiavi, l'intento era buono, allora hanno creato una serie di leggi e leggine, regole e regolette come quelle che il governo attualmente ci sta facendo fare, ovviamente per motivi oggi pandemici, però l'effetto che noi viviamo più o meno è lo stesso effetto che vivevano i cristiani al tempo di Gesù, quando le autorità ecclesiali giudaiche del Sinedrio imponevano a tutti che non si poteva fare di sabato, per esempio, più di un certo numero di passi, oppure che non si poteva, cioè erano esagerati in tutto. Ed era il sabato diventato, non si potevano fare per esempio nemmeno guarigioni, cioè per loro vedere qualcuno che si muoveva anche un tantino, per loro era un peccato. Ma non, loro sapevano che non era un peccato, però loro avevano messo un recinto attorno al comandamento o ai comandamenti per dire se voi non superate questo recinto, sicuramente non arriverete poi a violare il comandamento. È un po' come che oggi ci impongono, per esempio, la mascherina, pur sapendo che la mascherina in fondo non serve, ma è per mantenere nella testa di ciascuno di noi che c'è il ricordo della pandemia. Quindi questa situazione loro lo sanno, non è che non lo sanno, perché se dicono che dobbiamo mantenere una certa distanza e dobbiamo indossare la mascherina solo quando siamo vicini meno di 1 metro, è chiaro. Per quale motivo tutti la indossano anche a distanza di 100 metri o dentro la macchina quando sono da soli? È chiaro che il governo vuole questo per mantenere dentro di noi l'obbligo, la mentalità, il ricordo e vogliono creare una certa situazione. Quindi così era al tempo di questi diciamo rabbini che hanno creato il legalismo. Ma se noi abbiamo una conoscenza accurata della Sacra Scrittura, noi sappiamo che tutte le cose che noi, la Chiesa di Dio Unita, osserva, come per esempio il sabato, le feste bibliche, i paniazzimi, il significato che essi hanno, non se li sono inventati gli ebrei, perché il sabato l'ha creato Dio, è uno dei sette delle cose che Dio ha creato fin dalla Genesi. La distinzione delle cose pure e impure, per questo ha utilizzato il lievito come qualcosa di impuro per rappresentare il peccato. E quindi state attenti a questo. Quindi quando uno comincia ad innamorarsi della via di Dio, è combattuto su due fronti. Il primo fronte, perché è bello che noi ministri diciamo dobbiamo fare questo, dobbiamo osservare la legge, e quindi le altre, sapete, quelli che ci accusano di legalismo, che sono tutte le chiese, hanno una sola cosa in comune fra di loro, perché tutti fra di loro sono tutti uno contro l'altro, ma hanno una cosa in comune: non osservano i comandamenti. Non osservano i comandamenti, hanno questa cosa in comune, soprattutto il sabato, e insegnano tutti che i comandamenti Gesù è venuto ad abolirli, giusto? E questa cosa è una cosa comune a tutti. Allora, noi sappiamo che le cose non stanno così, ma quando dico che una persona che viene chiamata da Dio e che viene esposta alla verità e poi si trova a dover combattere su due fronti, un po' la difficoltà ad osservare i comandamenti in questo mondo, ma anche per la nostra stessa natura, un po' per i nemici religiosi, molti hanno gettato la spugna. Proprio alcuni giorni fa ricevo una telefonata da un membro di chiesa, una sorella, non faccio ovviamente il nome, lei mi perdonerà, ma perché lo sa soltanto, lo sappiamo soltanto io e lei. Noi come ministri abbiamo il dovere di preservare, però utilizzerò questo episodio per il beneficio degli altri, lei sicuramente sarà contenta di questo, che mi piange, mi telefona e mi piange. E mi dice, ma io sento voi che siete perfetti, voi che osservate tutte queste cose, ma io non ce la faccio. Io mi scopro sempre di essere nel difetto. Non ce la faccio. Cioè, è impossibile. Ma siete veramente così capaci di vivere questa via così? Io mi sono fatto battezzare pensando che dopo il battesimo Dio mi avrebbe dato lo Spirito Santo e io non avrei trovato, non avrei incontrato, cioè che Dio avrebbe realizzato un grande cambiamento. Eppure guardate, credetemi, avevo già spiegato, avevo fatto una preparazione con questa sorella diversi mesi spiegando come la cosa funziona. E lei ancora invece dice si meravigliava di tutto questo. E allora io gli ho dovuto ricordare Matteo 19, versetto 26. Matteo 19, 26, dove per rispondere Gesù ai suoi discepoli che si scandalizzavano, dice: ma allora è impossibile seguirti. Quando Gesù parlava della questione del divorzio. E Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: per gli uomini è impossibile. Quindi, carissima, gli ho detto: quello che tu mi stai dicendo non è nulla di nuovo per me. L'ho vissuto anch'io, lo so. Per l'uomo questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Com'è che Dio lo rende possibile? Perché è molto importante mettere a fuoco il modo, cioè la modalità, in che modo noi possiamo veramente tenere il peccato fuori dalla nostra vita e cercare di non farlo entrare più. Oggi vorrei concentrarmi, usiamo un pochettino la lente di ingrandimento, perché man mano che ho sentito il bellissimo sermone di ieri di Angelo e poi anche questo qua, ha detto tutto Angelo, io a me cosa rimane da dire? Allora mi sono detto devo aggiungere un particolare molto importante. di cui ne ho sentito il bisogno, e sono sicuro che Angelo è d'accordissimo con me. Cioè Gesù risponde: per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. E ripeto, in che modo Dio lo rende possibile? Perché c'è la formula, c'è il segreto, è talmente davanti ai nostri occhi che ci sfugge, perché la società ci fa correre sempre, ci tiene sempre estremamente impegnati. Allora, leggiamo per esempio Romani capitolo 2, versetto 13. Sono tre scritture molto importanti che desidero condividere con voi. Romani 2, versetto 13, dove dice: non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Qual è la differenza? Cioè, sembra una frase contraddittoria. Qual è il tema di questa frase? Non coloro che odono la legge sono giusti presso Dio, ma coloro che la mettono in pratica, però notate bene, saranno giustificati. Quindi vuol dire che nessuno di noi può essere o ritenersi o considerarsi giusto per dire: io ho osservato la legge di Dio in modo perfetto, sono riuscito a tenere lontano il lievito dalla mia vita in modo perfetto. Saremmo degli illusi. È falsa questa concezione. Noi non potremo mai tenere il peccato fuori dalla nostra vita e ritenerci giusti. Noi giusti da noi stessi non ci arriveremo mai, perché dice Gesù: all'uomo è impossibile, ma a Dio tutto è possibile. Quindi è Lui che ci giustifica. In che cosa? Perché siamo giustificati? Ora vedremo la modalità. E poi in Romani 3, versetto 24, Romani 3, versetto 24, dove dice: noi siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia. Noi non siamo giusti. Quando quel giovane ricco chiamava Gesù maestro buono, Gesù fu il primo a dire: perché mi chiami buono? Perché mi chiami giusto? E lui disse questo: non chiamarmi giusto, solo lui è giusto. Ma Gesù l'ha detto proprio per dare un insegnamento anche a noi, non solo a quel ragazzo, a quel giovane. Quindi perché mi chiami giusto? Perché mi chiami buono? Dice in Romani 3, 24, siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ora noi entreremo un pochettino in dettaglio cosa significa questo. Una scrittura, e poi passeremo su 10 opere che Dio compie in ciascuno di noi per rendere possibile, su questa sorella, ma su questi fratelli, su tutti noi, cominciare anche su di noi ministri, quello che per Dio è possibile e quello che per noi è impossibile. Ecco perché tante volte quando parliamo il mondo, noi siamo la Chiesa, tutto il mondo fa schifo, tutto il mondo è debole, ma non dimentichiamo che Dio si è fatto uomo come agnello sacrificato per i peccati del mondo, non per solo per la sua chiesa o per il suo piccolo gregge. In Romani 7, passiamo ai Romani 7 e vediamo il perché per l'uomo è impossibile, ma solo Dio può rendere possibile questo. In Romani 7, nel versetto 14, fino al versetto 25, per chi prende appunti e sta ascoltando, Romani 7, versetto 14, dice: infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, io sono venduto schiavo al peccato. Comprendiamo questa frase? Cosa significa siamo venduti schiavi al peccato? Già che io non capisco quello che faccio perché non faccio quello che vorrei, ma faccio quello che odio. Naturalmente uno odia qualcosa di sbagliato che ha fatto perché ha già una comprensione. Poi dice nel versetto 16, ora se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge, questa legge spirituale, non la legge sacrificale degli animali, ma la legge spirituale è buona. Quindi non sono più io ad agire, però è il peccato che abita dentro di me. Cioè noi nasciamo innocenti ma malati di peccato. Per questo un bambino, pur non avendo avuto nemmeno il tempo di peccare, già è mortale, perché la morte è conseguenza del peccato. Quindi noi siamo il peccato vivente. Ecco perché Gesù gli dice: per te è impossibile vivere la mia via, ma ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Quindi dice nel versetto 18, qui è Paolo, è l'apostolo Paolo che ammette questo, fa questa grande confessione, dice: infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Nella mia mente qualche pensiero buono ce l'ho, una buona disposizione, una buona volontà ce l'ho, ma nella mia carne, cioè lui qui sta riferendosi agli istinti che spesso hanno, come dire, prevalgono sui nostri pensieri, sulla nostra razionalità, nel capire ciò che è buono. Magari tante volte, ecco per esempio perché nascono i tradimenti, no? Uno magari dice: io amo mio marito, amo mia moglie, però quando c'è qualcos'altro, faccio un esempio banale, pure perché c'è il sopravvento della cosa. Allora dice nel versetto 18: io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché bene si trova in me la volontà di fare il bene, ma non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io vorrei fare non riesco a farlo, riesco a fare invece quello che non vorrei fare. E nel versetto 20: ora se faccio ciò che non voglio, non sono più io, non è più la mia mente che lo vuole fare, ma è il peccato che abita in me e che quando io non me ne accorgo prevale la mia carne. Nel versetto 21 dice: e quindi io scopro questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, nella mia mente, ma vedo un'altra legge che è nelle mie membra, dentro il mio corpo, che combatte continuamente contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Quindi sta descrivendo una battaglia, e guardate che è una battaglia che a volte è logorante, ecco perché alcuni gettano a un certo punto la spugna. E allora naturalmente nel versetto 24 lui dichiara al mondo intero la sua miseria e dice: oh misero uomo che sono, cioè io così come sono, sono proprio, come dire, senza utensili, senza armi, sono praticamente già sconfitto in partenza. E allora dice anche: chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi a un certo punto dice: perché io stesso mi rendo conto che con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne servo la legge del peccato. Chi mi libererà da questo corpo di morte? E lui dice: siano rese grazie a Gesù Cristo, perché lui soltanto mi può liberare da questo corpo mortale. Noi andiamo adesso in Filippesi capitolo 2, Filippesi capitolo 2, dai versetti 12 e 13, dove Paolo ancora una volta viene ispirato a dire: così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi, notate bene, al compimento della vostra salvezza. E però dice: con timore e tremore. Perché timore e tremore? E poi nel versetto 13 dice anche: infatti è Dio, non voi, è Dio che produce in voi il volere e l'agire. È Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Quindi noi dobbiamo stare attenti quando andiamo dal pulpito a dire: noi dobbiamo fare a tutti i costi osservare la legge di Dio, perché prestiamo il fianco ai nostri nemici che ci chiamano farisei, come per dire, fare qual è la differenza tra il Nuovo e l'Antico Testamento, che l'Antico Testamento erano convinti di essere giusti e di non aver bisogno del sacrificio di Dio. Loro erano estremamente convinti che basta avere la legge, e avevano anche la pretesa. Difatti quel giovane risponde a Gesù: io la legge di Dio li osservo fin da quando ero bambino. Io, ragazzi, vi dico che quando ero bambino, da quando ero ragazzino, ne ho fatte così tante marachelle. E tante volte quando mi vedono i miei amici di infanzia: tu sei un pastore, si mettono a ridere, perché ovviamente ne ho fatte così tante con loro che stentano a credere che io sono così cambiato. Ma io mi metto a sorridere con loro, che mi metto a discutere. Quindi, però ecco che è Dio che produce in ciascuno di noi il suo volere e l'agire. Che significa questo? Che siamo dei robot? No. Ora entriamo nel vivo. In che modo diventa possibile per Dio che noi riusciamo veramente a tenere lontano il peccato, o quando ce ne accorgiamo, a toglierlo? Siete curiosi? Vogliamo vedere l'opera di Dio? Se avete penna, vi farà bene scrivere e annotare. Sono l'opera di Dio a 10 passi. L'opera di Dio a 10 passi. Quello che vi sto dicendo è qualcosa che vi dovrebbe restare per tutta la vita. Allora, numero uno, in che modo Dio agisce su di noi? Dio ci sceglie quando ancora noi non l'abbiamo mai saputo, quando noi già eravamo peccatori, quando noi magari gli andavamo e vivevamo contro la sua via. Dio ci sceglie. Punto numero due. Dopo che ci sceglie, ci chiama. Difatti, Dio chiamò i suoi discepoli e gli disse: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Prima della chiamata c'è la scelta. Non è che Gesù andò a chiamare i dodici senza precedentemente, a modo suo, senza dirglielo a loro, lui prima se li scelse e poi li chiamò e gli diceva: seguimi. E quelli lo seguirono. Qual è il terzo passo che Dio fa nella sua opera, nella nostra vita? Ci illumina. Lui ci illumina, che non è la stessa cosa della chiamata. Lui ci chiama, ma poi ci illumina. E in che modo ci illumina? Aprendoci la mente. Cioè, la chiamata è che noi sentiamo un desiderio, che tu, questo mondo non ci piace, ma ancora non ci fa vedere e non ci fa capire esattamente il perché non ci piace. Ma quando avviene la chiamata, avviene da parte sua un'apertura che ci apre la mente e quindi ci fa vedere in maniera chiara il perché il mondo non ci piaceva, il perché non eravamo soddisfatti in questo mondo. Quindi sono dei piccoli passettini che lui fa nella nostra vita. E dopo che ci illumina, noi, vedendo in effetti quello che lui ci dona, qualcosa che prima non avevamo, si chiama la fede. Noi avevamo fede, ma avevamo la fede verso il sindacato, avevamo la fede verso il partito politico, la fede l'avevamo, ma lui ci dà la fede nelle cose di Dio, cioè nelle cose spirituali, ci dà una fede che non è ovviamente la fede che ci perverrebbe e ci perverrà dopo quando Dio ci dona lo Spirito Santo, ma ci dà una fede, ci dà proprio quel minimo di fede necessario che ci porta al ravvedimento. Questo è il quinto passo, ci dà il ravvedimento, perché è una piccola dose di fede che ci fa, che produce dentro di noi una tristezza, che però nello stesso tempo è una strana tristezza, che è diversa dalla tristezza che ci può dare il mondo. Perché quando il mondo ti scopre un tuo fallo, un tuo peccato, ti addita, ti mette alla gogna il mondo e ti dà una tristezza mortale, perché non è che il mondo appena scopre che tu hai fatto qualcosa di male, non so, una ragazza resta incinta oppure uno ha usato droga, è caduto nella depressione, generalmente il mondo punta il dito e ti dice tu hai fatto questo, ti fa sentire, cioè questo mondo non ti riabilita, ti mette in prigione ma non ti riabilita. Invece Dio proprio ti crea il ravvedimento, e questa tristezza è una tristezza accompagnata da gioia, è un miscuglio, perché questa tristezza è una tristezza che Dio te la viene a raccontare in punta di piedi nella tua mente. Lui viene in punta di piedi e toc toc e ti dice: guarda, onestamente, Carmelo, non era giusto quello che hai detto, non è giusto quello che hai fatto. E quindi con estrema delicatezza, Dio ci tratta sempre con estrema delicatezza, facendo svegliare la nostra coscienza. Ecco perché quella tristezza diventa temporanea ed è mescolata alla gioia di dire: sto capendo qualcosa che prima non capivo. L'autoanalisi, no? Quindi Dio ci sceglie, Dio ci chiama, Dio ci illumina, ci dà la fede, ci dà il ravvedimento e ci dà il bacino, ci conduce al battesimo. Battesimo con l'acqua, battesimo con lo Spirito. E naturalmente, prima di questo, con il ravvedimento, dopo il ravvedimento, con il battesimo, cosa avviene? Quindi, passo numero 6, c'è il battesimo con l'acqua. Cosa avviene con il battesimo? La purificazione. Il battesimo ci purifica, viene chiamato il lavacro battesimale. Noi veniamo lavati di tutti i nostri peccati e quindi da quel momento in poi, attraverso la purificazione, può avvenire soltanto la riconciliazione. Noi non possiamo essere riconciliati e camminare con Dio se non siamo prima purificati. E nel momento in cui noi ci facciamo battezzare non solo con acqua, che alcuni si fanno battezzare solo con acqua e non ricevono mai il battesimo con lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani di ministri consacrati che insegnano la verità. Magari alcuni hanno imposto loro le mani, ma osservavano la domenica oppure insegnavano che Gesù è venuto ad abolire i comandamenti. Quindi, insomma, lì non si sortisce lo Spirito Santo, perché è gente magari sincera ma ingannata, istruita in quel modo e perpetuano quegli errori. Ma quando una persona viene battezzata con lo Spirito Santo, lì e da quel momento in poi può avvenire la riconciliazione con Dio e la persona viene, ecco questo è il punto numero 8, viene adottata da Dio. Ora immedesimatevi come se ciascuno di voi volesse adottare un bambino. Quando voi volete adottare un bambino che magari viene dalla giungla, per esempio, che viene da un ambiente di droga, un ambiente di genitori malfamati, corrotti, eccetera. Voi vi portate un bambino in casa o una bambina in casa, prima di farlo voi andate a visitare tante case comuni per vedere questa famiglia, quella famiglia, vedete tanti bambini prima e poi ve lo scegliete. Quando scegliete quello che vi piace, dite, lo chiamate, dice io voglio quello. E naturalmente cercherete di creare un rapporto con quel bambino o quella bambina, perché ve lo volete portare a casa. Poi quando naturalmente lo illuminate, cercate di accattivarlo e dire se tu vieni a casa mia, io ti sarò papà, io ti sarò la mamma, ti comporterai bene. Quindi cerchi di instillare a quel bambino la fede in te, perché non ti conosce. E allora per la prima volta questo bambino, questa bambina conosce i nuovi genitori che lo vogliono adottare. Però è chiaro che questo bambino, questa bambina che ha visto tante cose, pensate per esempio a una bambina che è stata stuprata, oppure un bambino che è stato violentato, ve lo volete portare a casa? È chiaro che quel bambino deve sviluppare una certa fede. Io ovviamente sto parlando, porto dei casi estremi, no? Per far capire il concetto. È chiaro che quel bambino, se è stato abituato, che ha vissuto con una madre prostituta, che ha visto uomini entrare e uscire, che per lui è una cosa normale, non è nemmeno visto, non la vive come un peccato, come un disonore, perché da neonato è stato esposto a questo modo di fare, ed è quello che vogliono fare oggi in società. È chiaro che questo bambino deve poter vivere un ravvedimento, deve capire questo. E quindi deve essere lavato, deve essere purificato. E soltanto questo bambino, non è perché ve lo portate a casa, e questo è, non è perché entra in chiesa una persona, è disposta a vivere tutte queste cose. Non è che il bambino appena ve lo portate a casa è come il melone, l'anguria. Voi sapete, se è ubbidiente, remissivo a tutto quello che gli volete insegnare, solo quando ve lo portate a casa. È solo quando vedete che è remissivo e che vuole essere, come dire, voi lo adottate. Adottare significa che lo portate a casa vostra e da quel momento in poi voi ricevete la patria potestà su quel bambino o su quella bambina e quindi diventate responsabili su tutto quello che quel bambino e quella bambina farà man mano che cresce, giusto? Naturalmente, come avviene in ciascuno di noi nella Chiesa, non è che siamo perfetti, sbaglieremo. Allora cosa ci vuole? Una volta che avviene l'adozione, perché dopo il battesimo Dio dà lo Spirito suo Santo, che è una caparra, che è il seme di Dio, non è la pienezza di Dio che ci viene data al battesimo, è una caparra. Allora, cosa avviene da parte di Dio? O da parte di una famiglia che porta in casa un bambino o una bambina. Dio ci conforma. Sapete, quando lui dice non vi conformate a questo mondo, è chiaro che per non conformarci al mondo ci dobbiamo conformare alla casa di Dio, alla famiglia di Dio, che è la Chiesa. Quindi noi dobbiamo scegliere quando siamo adottati, quando voi vi farete chi ancora non è battezzato e deciderà di farsi battezzare, è chiaro che dovrà essere disposta a conformarsi non più al mondo, ma a conformarsi alla famiglia di Dio, a tutto ciò che Dio dice dentro la sua Chiesa. E solo alla fine, noi ovviamente il processo, tutto questi sono passi che si sommano uno dopo l'altro, è tutta un'opera di Dio che avviene nel corso della nostra vita, di questa strada che avremo abbracciato. Alla fine cosa avviene? Dio ci naturalizza. In che modo ci naturalizza? Dandoci la natura divina alla risurrezione. Quindi questo è lo scopo finale. Però questo è un processo che ci deve far capire e soprattutto ci deve aiutare a non gettare mai la spugna davanti alle difficoltà. Perché questi sono passi estremamente importanti che richiedono un percorso che dura una vita intera, E non bisogna mai pensare che dall'oggi a domani, solo perché ci facciamo battezzare, riusciamo a mettere a praticare la via di Dio in modo perfetto. Certo, è compito di noi genitori sempre motivare, aiutare, come dire, esortare continuamente a dire non trasgredite. Ma qual è la vera, il vero segreto per cui noi ce la facciamo? Quando è la parola, è il numero 9, quando è il passo numero 9, dice ci conforma, Dio ci conforma. Ma in che modo Dio ci conforma se io, come figlio di, che vengo adottato dentro la famiglia o dentro la chiesa, non voglio farmi conformare? Cioè, se io sto più fuori dalla chiesa che dentro la chiesa, se io ascolto più quelli del mondo anziché quelli della chiesa, è roba di questo. Quindi è il punto numero 9 che è la parte difficile, perché tutto questo, l'essere conformati alla via di Dio, al carattere di Gesù Cristo e di Dio Padre, richiede tutta una vita. Quindi ci saranno alti e bassi, però noi dobbiamo sapere che per essere conformati, ecco perché l'Apostolo Paolo dice che comunione c'è tra quelli che amano le tenebre e coloro che amano la luce. Essere conformati significa le cattive compagnie o le buone compagnie. Perché se tu frequenti, è chiaro, certe persone, per esempio, tanti si meravigliano che vedono mia moglie e me, dice ma quanti anni siete sposati? Oh, ma ancora vi tenete per mano? Sembra che uno faccia il teatrino, no? Ma è una cosa così naturale che l'abbiamo sviluppata anche con l'aiuto, di cui siamo grati a Dio, dei buoni consigli che ci hanno dato tanti ministri prima di noi, perché io ero una pietra molto grezza. Ora sono ancora grezzo sicuramente, però diciamo grazie alla Chiesa, grazie ai ministri, ma grazie anche a tanti membri, perché non è che sono i ministri migliori uomini, o noi impariamo anche da voi membri, e quindi veniamo anche, come dire, incoraggiati, sostenuti, anche moralmente. E quindi è molto importante capire questo, che noi veniamo conformati nella misura in cui camminiamo insieme. Questo è il succo, soprattutto con Dio. Se noi camminiamo insieme con Dio, camminare con Dio, quante volte il verbo camminare con Dio l'abbiamo trovato nella Bibbia? Io cammino con Dio perché Dio, poi chiaramente lo prego in forma di adorazione nel mio stato privato, chiudo la mia cameretta, e tante volte anche quando lavoro, quando io parlo con Dio, è come un amico mio invisibile con il quale io gli parlo dalla mattina alla sera. E quindi questa cosa si sviluppa nel tempo, non è che nasce subito. Allora, a furia di fare errori, io capisco che per me è impossibile camminare o conformarmi alla via di Dio. Ma più io cammino con Dio, più io cammino con fratelli e sorelle che mi aiutano in questa direzione, più mi conformo alla via di Dio. Quindi questo è estremamente importante, che dobbiamo saper scegliere le nostre amicizie e le nostre compagnie. Detto questo, abbiamo sentito il sermone sugli azimi della sincerità e della verità. E dobbiamo ricordare, quando ci accusano di legalismo, che noi sappiamo benissimo che questa festa non è fine a se stessa. E sappiamo benissimo che ha lo scopo divino di trasmetterci il modo in cui dobbiamo pensare ed agire, nei confronti, in primis nei confronti di Dio. E noi ministri, ma anche voi membri, non siamo qui per aspettarci e pretendere la lode degli uomini. Ma quindi nei confronti di Dio in primis, ma anche di noi stessi, nei confronti dei fratelli, delle sorelle, ma anche, se vi può sembrare paradossale, nei confronti del mondo. Perché il mondo, se ci giudica adesso con i cattivi esempi che diamo quando siamo lontani dalla Chiesa, ma se non ci giudica adesso, ci giudicherà domani. In 1 Corinzi 5, versetto 8, come non si può leggere questa scrittura proprio nel primo giorno della festa degli azimi, l'abbiamo già letta. In 1 Corinzi capitolo 5, versetto 8, questa è un'istruzione del Nuovo Testamento. Come possono dire che fa parte del legalismo ebraico, che tra l'altro non credono nemmeno gli ebrei a Gesù Cristo come Messia? Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con il lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Alcuni dicono: vabbè, io sono sincero, io credo la verità, ma non c'è bisogno che dobbiamo fare questo pane, è un rituale. Vabbè, se tu ti vuoi togliere questo rituale, non fare il rituale della Pasqua, non fare il rituale del battesimo. Che c'entrano i rituali di Dio, che se ce li ha comandati? Perché nessuno può negare che la Pasqua è un rituale. Certamente la Pasqua non è un'eucaristia che realizza la transustanzazione, come credono e insegnano dei falsi predicatori, che quando tu mangi il pane tu diventi automaticamente Cristo, anche se il tuo sembiante non cambia. Questo è un voodoo. L'Eucaristia è uno dei più grandi imbrogli che ci siano, e quindi per questo per secoli tutti sono andati lì, più peccati facevano più andavano lì per mangiare il corpo di Cristo e diventare loro stessi il Cristo, ma più per convincere gli adepti a pensare che il prete, per non pensare il leader di tutti i preti, che lui diventa Cristo letteralmente in terra, se uno si mangia questa cosa. Quindi è estremamente importante che anche le feste sono dei rituali, ma le ha comandate Dio. Le feste non hanno nulla a che vedere con i sacrifici di animali, sono feste. Non hanno nulla a che vedere con il legalismo, sono feste gioiose e nascondono il piano di Dio. E chi capisce, chi le legge e chi scopre il vero significato di ciascuna festa, che non sono come le feste di quartiere e delle parrocchie e che sono soltanto un'occasione senza senso, solo per ricordare quell'individuo, quell'idolo, quante cose buone, che poi in realtà la maggior parte di questi idoli sono persone che magari avranno fatto, non metto in dubbio, magari una vita magari buona a livello umano, nel fare delle opere caritatevole oppure fare dei sacrifici, ma nell'appieno dell'ignoranza del disegno di Dio e della via di Dio e dei comandamenti di Dio. Quindi che cosa significa questa esortazione dell'Apostolo Paolo? Perché Paolo associava il pane azimo alla sincerità e alla verità? Mio fratello e collega Angelo Di Vita ha messo l'enfasi sul fatto che il lievito rappresenta il peccato. Ora, con l'aiuto di Dio, cercherò di mettere l'enfasi sul fatto del pane azimo, che è della sincerità e della verità. Vediamo l'altro lato della medaglia, no? Che è questo un concetto sconosciuto al mondo intero. Perciò abbiamo bisogno di parlarne e di capire. E poi, magari alla fine, se avrete delle domande da fare, non oggi, ma scrivete, perché celebrare con gli azimi della sincerità e della verità? Siamo sicuri di sapere cos'è la sincerità? Siamo sicuri di capire bene cosa voleva dire l'Apostolo Paolo quando disse azimi della sincerità e che cos'è la verità, a cosa si riferiva? Perché, vedete, la sincerità e la verità non sono la stessa cosa. La sincerità e la verità non sono la stessa cosa. La sincerità è la corrispondenza di un'espressione o di un comportamento all'effettivo modo di sentire o di pensare. Cioè, per essere sinceri basta dire quel che si pensa e che si sente nel cuore, il che ovviamente di per sé non è poco. Ma per essere veritieri è necessario molto di più, perché tu puoi essere sincero, ma sinceramente nell'errore. e non dire o non conoscere la verità. Difatti è necessario che il sentire e il pensare siano in accordo con la verità, con la verità oggettiva, assoluta, non la verità soggettiva, quella che ci sembra verità. E molto spesso quello che ci sembra verità non lo è. Difatti la Bibbia dice: il cuore dell'uomo è ingannevole al di sopra di ogni cosa. E poi il bicchiere mezzo vuoto può sembrare anche mezzo pieno. Quindi dov'è la verità? Gesù disse a Pilato: io sono venuto nel mondo per testimoniare alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Lui si riferiva al Padre. E Pilato cosa rispose? Rispose come risponderebbero tutti i filosofi di questo mondo. Pilato, sapete cosa rispose, no? Rispose: ma scusa, ma che cos'è la verità? Tutti dicono, parlano di verità, cos'è la verità? Ponzio Pilato non era uno stupido, era un governatore romano, molto erudito, tipico filosofo del mondo di allora, consapevole che gareggiavano con i greci, altrettanto filosofi, consapevole, molto consapevole del fatto che la verità di ogni essere umano è molto soggettiva, relativa. Ciò che è verità per te non lo è per me, per dire. Dunque, dove si trova la verità assoluta? E questo è un enigma per tutta l'umanità, per questo esistono così tante religioni e il mondo è diviso. Beh, sappiamo, per noi, dopo essere stati scelti, chiamati, illuminati, la verità è nella Sacra Bibbia. È nella Sacra Bibbia. Non perché, ma perché la stiamo vivendo. Perché lo stiamo vivendo. Cioè noi stiamo mettendo in pratica quello che dice quella Bibbia, che nessun parlamento umano, nessun re umano l'avrebbe mai concepita. Perché non è nell'interesse della natura umana dare determinate regole di condotta, perché il mondo si dà delle regole di condotta: omosessualità, pedofilia, oggi in tutto il mondo, particolarmente in Occidente, non è un reato l'adulterio. Cioè se una donna viene lasciata dal marito e la donna se ne va dall'avvocato, l'avvocato dice: vabbè, non ci posso fare niente. Allora, quindi la verità assoluta si trova nella parola di Dio, la Bibbia, di cui Gesù Cristo davanti a Pilato si dichiarò testimone ed espressione vivente della verità biblica, di cui lui stesso ne era stato l'ispiratore. Cioè chi ha ispirato la Bibbia? Gesù Cristo, prima di farsi Gesù Cristo. E Pilato lo considerò un sognatore e non gli credette. Una cosa tipica dei leader di questo mondo, i quali studiano sempre ma ignorano sempre la verità di Dio. Infatti oggi noi vediamo mai qualcuno che dice: beh, stiamo facendo il vaccino, speriamo che Dio ci aiuti. Cioè io accetto, vabbè, tu mi vuoi aiutare, facciamo il vaccino. Ma come mai poni tutta la tua fede nel vaccino e non chiedi a Dio? Per alcuni magari ci crederanno, spero per loro, ma si vergognano magari di dirlo. Ora, crediamo davvero che la Bibbia sia verità assoluta di Dio? E se noi lo crediamo, fino a che punto crediamo che la Bibbia è veramente parola di Dio? Questo non lo dico ai membri battezzati, ma a quelli che sono veramente nuovi, alcuni potete essere magari solo collegati per essere curiosi. La maggior parte so che siete collegati perché interessati. Quindi, fino a che punto noi crediamo che la Bibbia è veramente la parola di Dio assoluta, la verità assoluta? Chi crede solo quel che gli fa comodo ha ancora dentro di sé il vecchio lievito di malizia e di malvagità, nel senso che è diffidente, che è sospettoso e automaticamente, anche se lui non si conosce, nel suo cuore, agli occhi di Dio, può apparire a noi, può anche essere con noi nei nostri confronti una brava persona, ma agli occhi di Dio è ancora un malvagio. Perché davanti a Dio nessuno di noi è un buono. E difatti di questo l'Apostolo Paolo ci ha messo in guardia più volte, anche Gesù. In Giovanni capitolo 14, in Giovanni capitolo 14, nel versetto 6, Gesù gli disse: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Ora pensate voi a dire questo a qualcuno del mondo, vi ride in faccia, vi sbatte qualcosa in testa. Nessuno, dice, viene al Padre se non per mezzo di me. E noi come ministri, come diceva Angelo poco fa nel suo sermone, dice, noi tante volte veniamo maltrattati solo perché siamo uomini e magari veniamo maltrattati, non siamo stimati. Quanti credono realmente che Gesù è la verità assoluta e che nessuno può venire al Padre se non per mezzo di Lui? Questo è scritto in Giovanni 6, 44. Nessuno può venire a Gesù se non per mezzo del Padre. Quindi la sua esortazione a mangiare gli azimi della sincerità e della verità significa: siate sinceri e siate obbedienti alla verità, alla parola di Dio che è scritta nella Bibbia. Difatti in Efesini 2, versetto 20, dice che noi siamo stati edificati sul fondamento non solo degli apostoli ma anche dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Difatti Dio anticamente suscitò i profeti perché il primo Israele, quello fisico, cominciava a violare la legge. Quello fu la ragione per cui Dio fece sorgere dei profeti, dando lo Spirito Santo a quei profeti. E quindi ecco perché nel Nuovo Testamento i profeti sono di quel vecchio, passano nel nuovo e sono un insegnamento per noi. L'Apostolo Paolo ci richiama a cibarci del pane di Dio che è puro, senza lievito, e ci chiama anche a smettere di cibarci degli insegnamenti gonfi dell'ipocrisia umana. Difatti la sincerità è diametralmente opposta all'ipocrisia. E c'è una ipocrisia di cui noi possiamo essere consapevoli, ma c'è anche un'ipocrisia di cui tante volte siamo ipocriti e non ce ne rendiamo conto di esserlo. Naturalmente è il diavolo che, quando non ce ne rendiamo conto, è il diavolo che ci sta ingannando. Quindi l'ipocrisia è la nemica numero uno della sincerità e della verità, perché va contro queste due cose, contro la sincerità e contro la verità. Ovviamente se io so e sono consapevole di essere ipocrita, lì c'è già un'immediata condanna. Ma anche se non lo so, l'effetto del mio comportamento è uguale. L'unica cosa che cambia è che non facendolo per dolo, Dio mi può recuperare. Quindi che cos'è l'ipocrisia? Ecco, prendiamo la lente di ingrandimento, perché io mi sono scoperto di essere ipocrita nel momento in cui sono da 50 anni che sono nella Chiesa. Tutto potevo pensare che io ero un ipocrita, ma man mano che sono entrato nella Chiesa, che Dio mi chiama, che ricevo tanti di questi insegnamenti, scopro che Dio mi apre la mente e mi fa vedere la mia ipocrisia. Che cos'è l'ipocrisia? È il male di questo mondo, non è solo il mio o il tuo, è anche il male di questa umanità tutta intera. Solo che dite a un essere umano che sta camminando al bar, eccetera, tu sei un ipocrita, e quello ovviamente potete immaginare la reazione. Lui non lo sa di essere ipocrita, ma lo è. Siamo tutti peccatori e quindi tutti ipocriti. È il male di questo mondo, che non sa cosa siano gli azimi di Dio. Il mondo per caso sa cosa sono gli azimi. Voi che siete collegati o siete nuovi, per la prima volta state scoprendo gli azimi di Dio. Ma cosa sono questi azimi? Cioè il concetto, si apre nella nostra mente una luce. Ecco, l'azimo è un simbolo, ma apre una luce e un orizzonte che prima non c'era nella nostra vita. L'ipocrisia è la simulazione. L'ipocrisia è la simulazione delle virtù e dei buoni sentimenti. L'ipocrisia è la simulazione. Perché ne parlo? Perché venendo tutti noi dal mondo, dobbiamo fare in modo che la Chiesa, essendo promessa sposa di Cristo, sia sempre di più purificata da ogni peccato. Pensare che noi lasciamolo alle altre chiese dire che sono loro la Chiesa di Dio purificata, che non hanno nessun problema e che sono perfetti. Noi non lo siamo. La differenza è questa, che noi siamo in mezzo al guado e tendiamo la mano a Dio chiedendogli facci uscire da questo guado, da questo fango, da questa natura mia. E questo lo possiamo fare solo se conosciamo la legge di Dio, non la disprezziamo, perché lo scopo della legge non è quello di salvarci. Lo scopo della legge è quello di farci conoscere il peccato. Quanto lontani siamo da Dio. Quindi l'ipocrisia è la simulazione delle virtù e dei buoni sentimenti. E simulazione significa ambiguità, falsità, doppiezza d'animo. La falsità tipica del fariseismo, tanto per avere un esempio per capire meglio, e non soltanto, badate bene, non soltanto dei sacerdoti del tempo di Gesù, ma del mondo intero, del mondo intero. Cioè, se io per essere cristiano o per essere un uomo giusto devo andarmi a chiudere in un eremo, oppure devo andare sui monti più alti dell'Himalaya, è troppo comodo. Gesù non andò, non fece nulla di tutto questo. Gesù mangiò con i peccatori. Gesù dice: io sono venuto per guarire i malati, non sono venuto per chi è sano o chi pretende di essere sano. Nessuno è sano, ma chi crede di essere sano non si avvicinerà nemmeno a Gesù. Quindi la natura umana è paurosa, è ambigua, è dubbiosa, è diffidente, sospettosa, maliziosa, rancorosa, vendicativa, non apre il cuore a Dio e mente perfino a se stessa, spesso senza rendersene conto. Per esempio, posso portare l'esempio di due fratelli o due sorelle, o di un fratello o una sorella, che portano rancore. E che magari, non sto dicendo che c'è, però sto portando solo un esempio, che se non c'è, se non è successo, succederà, ci potete mettere la firma. Però cosa succede? Perché tu hai questo rancore? Perché hai uno spirito settario che preferisce una sorella a un'altra sorella, un fratello a un altro fratello? Perché a uno che ti dice buongiorno, immediatamente gli dici buongiorno, ma quando lo dice un altro, buongiorno, è come se non l'ha detto. Lo ignori totalmente. Non ti sei immedesimato nel cuore di quel fratello, di quella sorella che magari dice buongiorno e nessuno l'ha calcolato. Allora io mi faccio questa domanda, me la devo fare questa domanda. Ma questa persona prega veramente? Perché quando io prego, io mi sciolgo anche nei confronti del peggiore dei miei nemici. È chiaro che quando c'è un rancore, c'è uno spirito di settarismo. Io amo queste persone, queste altre non le amo. Queste le tratto fraternamente, queste altre no. Quindi, dice, la natura umana è paurosa, ambigua, dubbiosa, diffidente, sospettosa, maliziosa, rancorosa, vendicativa e quindi si erige a giudice. No, perché non apre il cuore a Dio. Per aprire il nostro cuore a Dio dobbiamo pregare Dio. Dobbiamo essere conformi a Dio. E per poter essere conformi a Dio, l'unico modo che noi abbiamo, non basta la preghiera, non basta conoscere. Siamo noi che dobbiamo andare umilmente a Dio in preghiera e saper dire esattamente quello che dobbiamo chiedere a Dio. L'ha detto Angelo meravigliosamente la volta scorsa, ha detto che ha usato la scrittura nei salmi dicendo: Signore, quello che diceva Davide, fammi conoscere quello che non conosco di me. Ora, non facciamoci quindi ingannare da persone che sbandierano la loro bontà a parole, a gesti, perché la loro bontà nasconde malizia e malvagità, anche senza esserne consapevoli. Nessun essere umano pensa di essere cattivo, anche colui che ha ucciso un serial killer che è lì, se tu gli parli, magari si commuove, ti piange, dice: oh, la mia vita è stata una vita sbagliata, eccetera, e quindi tu ti impietosisci. Nessuno vuole essere etichettato in un certo modo. La differenza è che noi vogliamo riconoscere di essere come ci vede Dio, e Dio ci vede così proprio per darci quella tristezza che alla fine si trasforma in gioia. La natura umana purtroppo è così, io l'ho scoperto su di me nel corso degli anni, finché non conosce la verità di Dio. La verità di Dio, no, Dio non ce la dà tutta in una volta, è come, avete mai, vi ricordate quando qualcuno vi accende un faro molto luminoso di botto davanti agli occhi, ne risultate accecati? La verità di Dio è talmente amorevole che ce la fa scoprire piano piano. Tante volte cadiamo, tante volte ci dobbiamo rialzare, e allora noi a poco vediamo quello che prima ci avrebbe accecati. Adesso siamo più pronti a riconoscere quello spigolo che dobbiamo togliere nella nostra vita. Infatti il mondo è pieno di presunti guaritori, imbroglioni che si sostituiscono a Dio con la presunzione di poter offrire alla gente la via del successo, della felicità, perfino della salute. Il loro slogan è: smettila di criticarti perché tu vali molto. Questa è una grande verità, perché se Dio è morto per me, per voi, per te, è chiaro che vuol dire che Lui ci valuta molto allo stato potenziale. Dice: voi siete delle pietre molto grezze, ma io da voi posso smussarvi e farvi diventare, togliendo tutte le cose, le scorie che vi coprono, vi faccio diventare dei diamanti. Quindi questa è una parte di verità, ma poi dice: l'amore per te stesso è tutto ciò di cui hai bisogno per guarire ed essere felice. Ecco, e l'amore per il prossimo dove lo mettiamo? Sono persone che non hanno ricevuto il mandato da Dio, ma si autoproclamano guaritori o predicatori da sé. Leggiamo la prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 6, 1 Timoteo, capitolo 6, versetto 3-5. Se qualcuno insegna una dottrina, una verità diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina, cioè la verità che è conforme all'amore, alla pietà, all'agape, è una persona orgogliosa e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà, l'amore, l'agape come una fonte di guadagno, non solo in termini di denaro, a volte anche in termini di seguaci. Cioè, quante persone, una di queste è per esempio, come si chiama quella donna che ora è morta vecchia, tutta Madre Teresa di Calcutta, no? Che adorava Maria, che aveva avuto un grande seguito, eccetera, però l'Apostolo Paolo ha detto: se io mostro tanto amore agli uomini, però io non insegno la via di Dio, io posso anche mettermi a fuoco, mi brucio o distribuisco tutti i miei averi all'umanità, se io non ho l'amore di Dio, cioè non lo faccio con la giusta motivazione, cioè se io non insegno agli altri la via di Dio, la legge di Dio, che ci insegna cos'è il peccato. Dice, io sono nessuno, io non ho fatto niente. Quindi ci sono delle persone che si giudicano fra di loro fratelli, giudicano anche perfino i ministri, cioè non è che il ministro è perfetto, a volte la parola può non uscire quella giusta, quella adatta, però non si dovrebbe mai attribuire il dolo al ministro, soprattutto ministri che insegnano da una vita la via di Dio. Eppure sono persone dove dice, si fissa su questioni, dispute di parole, dalle quali nascono poi invidie, contese, maldicenza, cattivi sospetti, cioè lo spirito settario, lo spirito della divisione. L'amore, l'agape, l'amore di Dio, non quello impuro dei presunti guaritori o guaritrici che fanno soldi fra questi, quelli che sono nel mondo a miliardi, lo chiamano l'autostima. Noi non possiamo coltivare l'autostima, oppure la chiamano autoaccettazione, oppure la chiamano autoapprovazione. Noi abbiamo bisogno di avere stima verso noi stessi, ma questa stima ce la deve dare Dio. Se la creiamo noi, questa autostima, la creiamo attraverso la carnalità. Quindi Dio ci chiama ad autoesaminarci. Vale questo per quelli che sono chiamati da poco, ma vale anche per noi membri battezzati. Quando ci pentiamo sinceramente e chiediamo misericordia, Dio azzera il nostro debito e ci perdona. E troviamo vera pace interiore, perché la nostra coscienza è davvero purificata, come Paneazimo. Veniamo giustificati. Nessuno di noi è giusto. Tutto l'impegno che noi ci possiamo mettere, è sbagliato pensare che noi possiamo vivere la vita di Dio con il nostro impegno soltanto. È con la preghiera che il ciclo si completa, con il nostro andare quotidianamente in preghiera e chiedere: Dio, fammi vedere le cose che io devo cambiare di me, nel tuo amore, correggimi nel tuo amore. È una cosa che va fatta quotidianamente, e allora in quel momento succede che Dio ci dà una misura maggiore in più, in aggiunta a quello che ci aveva dato prima, di spirito. Quindi è Dio in noi, lo spirito di Dio dentro di noi, che alla fine in modo naturale ci mette in condizione di odiare quello che prima ci tentava o amavamo. Ma non è che è la nostra forza umana, è Dio che vive in noi, è Dio che ci dà il volere e il potere. Da parte nostra ci vuole appunto questo, in preghiera: Dio entra in me. È come quello che avviene in un matrimonio. Per avere una nuova creatura, l'uomo deve entrare nella propria moglie e poi lì nasce una nuova creatura. Spiritualmente è la stessa cosa. Dio, dammi il tuo spirito, impregna, feconda il mio spirito, e allora il mio spirito diventa sempre più simile al suo, e quindi è lo spirito di Dio che ci cambia. Questo è l'opera di Dio in quei 10 passi. Quindi vi voglio dire, fratelli e sorelle, di ricordare sempre questi passi. Scrivetelo se non avete avuto il tempo di scrivere. Dio ci sceglie, per concludere questo sermone. Dio ci chiama, ci illumina, ci dà la fede, ci dà il ravvedimento, ci dà il battesimo, ci purifica, ci adotta, ci conforma e ci naturalizza, dandoci la sua natura. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto e ci risentiamo il prossimo sabato per l'ultimo giorno dei Paneazimi.